piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Profondo Rosso, di cui ricorrono i 35 anni perché ha più o meno l'età di mia figlia Asia, è stato un film molto importante per me, per Dario, per tutti gli italiani. Intanto partiva da una sceneggiatura formidabile di Bernardino Zapponi, quindi è stato proprio emozionante leggerlo. È uno dei pochi film che ho letto una notte, mi ricordo a casa di mio padre a Roma, tutto d'un fiato, avendo paura proprio alla lettura di questo film.
Ieri è morta Daria Nicolodi, me ne sono accorto perché era trend topic su Twitter in Italia. Mi sono meravigliato e molto dispiaciuto, per una serie di ragioni. Oggi lei parlerò, non mi piace fare commemorazioni, ma avrei preparato molto volentieri qualcosa di diverso, visto che oggi l'impegno era parlare di cultura. C'è questa maratona digitale in corso con Radio 24 assieme al nostro maschile Il, c'è tutto un insieme di attività interessanti per rilanciare la cultura partendo proprio dal cinema, dallo spettacolo. Ahimè, oggi il mio contributo al rilancio della cultura è il ricordo di una persona che è morta, che è stato un punto fondamentale, almeno per la mia generazione, nella cultura su quale ci siamo formati. Daria Nicolodi, per la maggior parte delle persone che mi ascoltano, era la giornalista Gianna Brezzi di Profondo Rosso, quella ragazza scanzonata, allegra, passionale, innamorata, che tutto sommato in quel film gli va abbastanza bene, il film in cui nascerà il suo sodalizio non soltanto artistico, ma anche la sua storia personale con Dario Argento, se la caverà con una coltellata. Mi sembra che nemmeno muore, gli andrà peggio in Fenomena, dove viene ammazzata a rasoiate da uno scimpanzé, che è una fine ben più atroce. Perché mi piace parlare, oggi mi piace, mi sento in dovere di parlare di Daria Nicolodi, perché ci ascoltava, era una nostra ascoltatrice. Io la conobbi oltre 20 anni fa e devo raccontarla la storia perché dà il senso alla puntata di oggi. Era appena nato mio figlio Tommy, sapete quanto è fondamentale la sua venuta al mondo poi nella mia vita futura, ma era soltanto un bambolotto grassottello e ieratico. Quando andammo al mare in Sardegna, lui aveva pochissimi mesi, era l'anno 1998. Incontrai su questa spiaggia della Sardegna, vicino a Cagliari, Santa Margherita di Pula, una strana signora che aveva preso una casetta in affitto proprio sulla spiaggia, totale abuso edilizio, a quei tempi erano abbastanza tollerati, e passava lì una sua bellissima vacanza d'amore con un suo giovanissimo amore. Facemmo amicizia, lei si innamorò del piccolo Tommy, lo chiamava il piccolo Buddha, che lo mandavamo in spiaggia, c'era pochi mesi, lo mettevamo lì sulla spiaggia tutto nudo, sembra proprio una rappresentazione del Buddha. E passai un mese contento, c'erano amici, erano anni molto spensierati per me, avevo questo figlio che ancora non aveva, diciamo, segnali che avrebbero dato a noi l'idea che potesse essere un ragazzo autistico, però era ieratico, fermo, immobile, sembrava indifferente al mondo. Io non l'avevo capito, lo capì Daria Nicolodi, appunto chiamandolo piccolo Buddha. E poi ognuno riprese la sua vita e circa un anno fa mi ricontattò lei su Twitter, non so per quale ragione, aveva sentito una trasmissione che le era piaciuta. Riprendemmo il filo, mi ricordò, ci eravamo rivisti in un'altra occasione con Tommy un po' più grande, a una festa della Befana a casa di Barbara Alberti, in cui ci mascheravamo tutti da Befana e facevamo delle cose terrificanti per spaventare i bambini. C'era anche lei con qualche altro bambino. E ci ripromettemmo, ci saremmo visti. Programmammo a lungo questo incontro, doveva avvenire a Piazza Euclide, lei abitava da quelle parti, io ero dovuto portare Tommy cresciuto, ci scambiavamo l'idea di come l'avrei riconosciuta, lei mi sarebbe vestita in un certo modo, era sempre un rimandare, dovevamo scegliere un posto con il gelato migliore, poi andava a Firenze, insomma tutta una sequenza di tweet di cui l'ultimo è stato a febbraio, poco prima proprio del lockdown, in cui mi disse: ho giorni sereni ma complicati, sentiamoci quando hai tempo, sono sempre di corsa, non ti preoccupare. Poi non l'ho più sentita perché siamo stati ognuno presi dalle sue cose. Ho saputo ieri che era morta e rimango con questo grande rimpianto che ebbi soltanto un'altra volta in vita mia, quando non voglio andare a cercare Iacovitti, che lui cercava me, io cercavo lui. E quindi, visto che Daria mi ascoltava e visto che oggi volentieri voglio parlare di quello che lei ha rappresentato, non soltanto nella mia storia personale, ma nella storia comunque del nostro paese, vorrei parlare di lei assieme a una persona che gli affezionati di questa trasmissione ricorderanno con grande piacere, che è Giuseppe Sansonna. Sansonna, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Certo, doveva morire la Nicolodi perché ci ritrovassimo a parlare di cinema, però vorrei oggi fare un ricordo che non sia funereo, perché lei non era affatto funereo, una persona allegra, scanzonata, divertente, fuori dalle righe. Vediamo di inquadrarla innanzitutto.
Ma io credo che fosse una figura, un'icona femminile modernissima, una sorta di alieno piovuto nel cinema e nel costume italiano, molto particolare, con questo viso che sembrava uscito da una tela di 8DX, questo corpo ossuto, da immaginare appunto con quelle sigarette lunghe, come appare poi in Profondo Rosso, con quella grazia.
Erano dei piccoli sigari, lei fumava dei sigari come anticonformismo di che citava, che ne so, protofemministe ottocentesche, col sigaro in bocca.
Però era una posa, non era una posa banale, era proprio vissuta, si percepiva che se la portava dietro, era sceneggiatrice di se stessa in tutti i film, poi lo sarà davvero anche con Dario Argento, da un apporto creativo, era pensante, lo percepivi che non era un mero oggetto. E questo la caratterizzava molto. Tellini la voleva, ma poi non la prese perché non aveva seno, e anche questo era un pezzo particolare, non era la ghiandola mammaria materna che in Italia va tanto in voga da sempre, cioè non era nulla né della Madonna né della grande madre, e questo la rendeva una figura tagliente, obliqua, particolare, spiazzante, quindi che poi Dario Argento, con Dario Argento è stata valorizzata molto, ma ha avuto diverse vite, anche diverse sfaccettature nel corso del tempo.
Allora, senti, facciamo così, visto che voglio risvegliare un po' il ricordo sopito negli ascoltatori, ieri mi ha meravigliato fosse il trend topic di Twitter, quindi anche diciamo le generazioni più digitalmente avanzate avevano comunque un ricordo di lei, perché alcuni personaggi, alcune letture, un filone di cinema di genere, quello naturalmente Dario Argento, per cui lei è più nota, ma ha fatto tantissime cose, ha lavorato con Ronconi, ha lavorato anche con Proietti, ha fatto cose di alto livello e anche altro spessore. Partiamo con Profondo Rosso proprio, che diciamo che è stato la sua entrata nel pantheon delle icone pop. Chiamate all'800 24 0024 quelli che hanno ancora ricordi, possibilità, rimasugli di memoria legati a quel periodo, alla metà degli anni 70. Oggi chiamino, perché parlare di Daria Nicolodi significa riportare in luce un periodo che noi abbiamo visto e riletto attraverso il revival di moda, la musica e via dicendo, ma quello che veramente furono quegli anni me lo sono ricordato stanotte. Ho passato tutta la notte fino all'alba a riguardare i vecchi film proprio perché volevo documentarmi.
Gianna Brizzi.
Sì, commissario.
Ma chi è che ti ha avvertito del delitto?
Anch'io e i miei informatori. Lei non lo sa, ma la vittima era piuttosto famosa anche in Italia. E le dirò che aveva tenuto un'importante conferenza proprio oggi pomeriggio.
E cosa faceva questa famosa signora?
Ma era una specie di maga. Riusciva a leggere i pensieri della gente.
Oh, ma senti, è bello. Io pensavo invece che
Lei, sì, ne sono sicura. Lei è quello che ha visto tutto, il super testimone oculare.
Ecco, Giuseppe Sansonna, diciamo che non ci sarebbe stato Profondo Rosso se non ci fosse stata questa musica.
No, e di questo si deve anche molto il merito proprio a Daria Nicolodi, che è nipote di un grandissimo compositore, quindi è cresciuta nella musica, è nipote di Alfredo Casella, e sentì che Dario Argento doveva andare verso l'opera rock, cioè a Gaslini doveva affiancare i Goblin, la cui musica sembrava un vento, e oggi questa musica è davvero protagonista, come quella di Morricone nei film di Leone, è un personaggio aggiunto che però si irradia un po' su tutto il film, su tutto il corpo cinematografico. Lei stessa come presenza è sempre inquietante, che sia colpevole, porta le stimmate della colpevolezza ambigua sempre, in ogni frame, in ogni inquadratura, e questo crea appunto quella suspense necessaria dall'inizio alla fine nei film di Dario Argento, quindi questo è una caratteristica particolarissima.
Allora, 80024, cosa vi risveglia la musica dei Goblin di Profondo Rosso? Cosa vi risveglia un certo tipo di donna che noi cerchiamo oggi di in qualche maniera delineare, che impersonò con una chiave naturalmente di elaborazione e astrazione artistica molto personalizzata Dara Nicolodi, ma che in realtà era possibile vedere, incontrare, incrociare nella società di quegli anni.
Perché fai la giornalista?
Perché mi piace lavorare e perché una donna deve essere indipendente in modo da stare alla pari.
Oddio, non cominciamo con questa faccenda della parità dei sessi. Sono Val, non è vero. L'uomo è diverso dalla donna. Le donne sono delicate, sono fragili.
Cosa? Delicate? Fragili?
Quanta attualità c'è in questo dibattito? Abbiamo dei ricorsi storici ormai a tempi molto stretti. Ieri mi sono visto una serie di film anni 70, fra cui anche Sbatti il mostro in prima pagina, in cui la colpa bisognava dare agli immigrati, si dava ai calabresi che stavano a Milano. C'era un direttore di giornale che sembra la fotocopia oggi di tanti dibattiti che ci sono nella realtà. Come pure questo senso sulla fragilità della donna, Giuseppe Sanzon, stiamo questi giorni a menarcela per il siparietto su Rai 1 della ballerina di pole dance che alza la gambetta al supermercato, e sono tutti indignati, era una cialtronata bestiale. Però guarda quanto lontano affonda le radici questa sorta di incomprensione fra le donne che reclamano un loro giusto posto nella società e gli uomini che in fondo le vorrebbero considerare sempre delle bamboline carine, delicate, carezzevoli.
Questo è molto interessante perché oggi i frammenti televisivi disseminati sulla rete e le clip costituiscono un immaginario portante, quello che poi diventa virale, appunto con un termine fin troppo abusato e oggi anche un po' pericoloso. Invece in quegli anni il cinema era preponderante, cioè erano queste icone scandite da questi film che poi erano il tema portante, era l'icona con cui misurarsi, da cui distaccarsi, a cui aderire, imitare. Cioè, comunque segnavano e lo segnavano con più complessità, perché il cinema era fatto poi, cioè, la sceneggiatura di Profondo Rosso è di Bernardino Zapponi, quindi menti fini, coltissime, che anche nel popolare distillavano gocce di sapienza e riuscivano a cogliere dei tipi umani che erano nella società, si irradiavano nella società del momento, e quindi erano dibattiti interessanti, non banali e non usa e getta come oggi, che sono semplici modi per polarizzare le tifoserie e poi trovarne un'agenda del giorno dopo, ecco, nel nulla.
Ma Giuseppe Sanzon, negli anni passati della nostra protostoria di Melog, arrivammo a questa conclusione quando una volta a settimana vi raccontavamo un film proprio della nostra commedia italiana, del racconto noi facevamo dal dopoguerra oggi attraverso un certo tipo di film, c'è una capacità straordinaria di fare cronaca, di immedesimare dei momenti, e anche queste citazioni da Argento, delle piazze metafisiche, del caffè di Hopper, che erano anche forse un po' esageratamente citazioniste di un'idea culturale, sulla mettere in un film dove in realtà il momento forte era la vecchia Calamai che accoltellava alle spalle il marito di fronte al bambino terrorizzato, giovane Lavia, che vede sangue sgorgare, da quel punto diventa complice la madre assassina. Paolo, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a Giuseppe, e grazie per aver fatto questa puntata su Daria, che io ho un ricordo personale non tanto legato ai film, che pure ho visto, Profondo Rosso, vabbè, ci ha terrorizzato da ragazzini in interminabili proiezioni VHS tra noi adolescenti, ma più che altro perché io ho fatto per 25 anni il proiezionista in un cinema, in una sala cinematografica a Firenze, e Daria, oltre ad essere una grande attrice, era anche una fruitrice di cinema, per cui c'era questo rapporto, si parlava di cinema, quando arrivava erano baci, abbracci per tutti, una una signora ormai anziana, un po', insomma, non era vecchia assolutamente, ma insomma così sempre però elegante, di un'eleganza e di una disponibilità incredibile, per cui ecco sicuramente il cinema ha perso, e per me era importante condividere questo ricordo, perché insomma da proiezionista, da uno che osserva gli altri andare a divertirsi, no, in sala cinematografica, si vede arrivare anche persone che hanno fatto la storia del cinema, è una passione comune, è tutto qui, insomma, grazie della trasmissione.
Non aggiungo nulla a Paolo, che ha portato un suo ricordo, un ricordo frammento di entrata delle vite comuni come la mia, come la sua, di persone che in realtà passeranno a una storia della cultura del nostro paese. Ci fermiamo un istante, tra poco.
Melog.
Sei inseguita da qualcuno?
Dalla mia ombra, come tutti.
Mica tanto. Una volta ho conosciuto uno così magro che per fare ombra doveva tornare due volte nello stesso punto. Ma com'è che non ci siamo mai visti prima? Credevo di conoscere tutte le amiche di Sergio.
Io non sono una sua amica. Ero venuta oggi per affittare l'appartamento, ma sono arrivata troppo tardi. Sono rimasta così delusa che il padrone di casa mi ha invitato a fermarmi per la vostra festa. E tu, questo gattino?
No, lo conosco così di vista.
È molto bello. Mi è venuto in braccio come se avesse scelto me in mezzo a tutte le persone che sono qui.
Beh, mica scegli.
800240024. Oggi ricordiamo Daria Nicolodi, nostra ascoltatrice, persona cara, che fa parte comunque dei ricordi della nostra vita. Facciamo insieme a Giuseppe Sansonna, che è un regista, un esperto di cinema, che è stato spesso la colonna portante del commento del nostro paese attraverso il cinema cosiddetto di genere, la commedia italiana. Il film che abbiamo sentito è Ritratto di Donna Velata. Immaginate al Nicolodi con un gatto nero sulle ginocchia e lo accarezza. Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno. Proprio questo ritratto di Donna Velata l'ho visto a 6 anni e l'ho rivisto che ne avevo 49, perché quando ero piccolo mi ha fatto un terrore terribile, lo vedeva mia mamma. E
la sana educazione di una volta, che le mamme facevano vedere i film di Dario Argento ai figli per farli crescere sani e robusti.
Infatti, Daria Nicolodi era la reincarnazione di quel quadro, era la ex ragazza del Conte. Comunque, adesso è molto bello rivedere questi terrori del bambino, perché ho chiuso il cerchio e mi fa molto ridere questa cosa, ecco.
Beh, devo dire, anch'io ho rivisto questa notte Profondo Rosso, dicevo, come facevo aver paura di questo film, cosa c'era che spaventava, mi sembrava tutto così teatralmente ridicolo, ma erano altri tempi, erano altre sensibilità, non ci scordiamo del sangue, comunque scorreva per le strade d'Italia, sangue di persone, si sparavano addosso, si accoltellavano, saltavano persone con attentati, non erano anni belli, capito? E c'era questa esasperazione della crudeltà, da gran guignol, da sangue che scorreva in maniera talmente copiosa da essere esageratamente macabro. Allora, Giuseppe Sansonna, su questo film che fa parte della scuola di vita del nostro ascoltatore.
Questo è il ritratto di Donna Velata, che si inserisce nella grande stagione dello sceneggiato magico all'italiana nel 75, quindi coevo di Profondo Rosso, ma deriva come atmosfera dal Segno del Comando, da Belfagor, da quegli spaventi appunto infantili che in Daria Nicolodi trovavano quest'icona alla Harry James.
Se anche il Segno del Comando è un noto sceneggiato della Rai, in cui c'era una misteriosa presenza a Trastevere, in una piazza di Roma, che appassionò l'Italia, non c'era altro, non è che c'era Netflix allora, c'era quello e quello si guardava, con Carla Gravina, vero?
Esattamente, Ugo Pagliai. Invece qui c'è Nino Castelnuovo a fianco a Nicolodi, si parla di urne funerarie, di necropoli etrusche.
Nino Castelnuovo noto portante... per saltare la steccionata perché beveva l'olio che faceva star leggere, era lui.
Sì, sì, con vantaggi cardiaci, quell'olio famoso che oliava tutti i suoi ingranaggi interni e gli permetteva
non
di
vogliamo
essere...
sapere cosa, sì.
Esattamente, invece qui era una specie di VVR con la sua AMG, questo è scritto peraltro da un grande scrittore, da Gianfranco Calligaris, diretto da Flaminio Bollini, e aveva questa atmosfera in cui il passato dell'Italia con le sue necropoli etrusche o il segno del comando, appunto c'era Byron a Roma, tanto passato che incombe sul presente, diventa fantasma, e Dario Nicolodi incarnava perfettamente questo, un passato indefinibile che poteva fuoriuscire da un quadro o appunto da altre situazioni, da altre atmosfere.
Ma lei aveva questa passione per il paranormale, faccia parte del personaggio naturalmente, per l'esoterismo, faccia parte diciamo del suo background culturale, del suo modo di pensare.
E lo viveva anche sul corpo, nel volto, c'era questa sua, appunto, questo mondo alla Harry James, queste case tipo di Others, no? Queste case piene di possessioni, di oscure presenze. Lei anche con levità, con leggerezza, riusciva a incarnare queste sensazioni di sempre leggera inquietudine dietro il suo aspetto da eroina di Edgar Allan Poe.
Sentiamo Daniele. Daniele, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti, è un piacere parlare con lei. Guardi, io sono nato nel 68, per me Profondo Rosso è stata la scoperta del cinema di orrore, che tra l'altro ho visto un po' di straforo perché conoscevo la figlia della madre di una che lavorava lì alla biglietteria del cinema, sono entrato anche che non avevo l'età. Però voglio dire,
cioè, la maschera la faccia Rosso... passare, la cassiera del cinema la faccia passare perché
sì,
conosce
sì.
La figlia. Poi non si sì, poteva.
Sì, sì. E così era con me alle elementari, mi ricordo.
Io mi ricordo erano anni veramente di guerra, non ve ne rendete conto, ma entrare in un cinema dove c'era un film vietato anche di 14 anni era impossibile. Io tentai una volta per andare a vedere Ultimo Tango a Parigi a farmi accompagnare da mio padre, non aveva nulla in contrario, ma non avevo ancora compiuto 18 anni, anzi io sì, mio fratello minore no, c'ha un anno meno di me. Io entrai e lui rimase fuori, ricordo la faccia terrificata e delusa del mio fratello che rimaneva fuori, io andavo a vedermi felice l'imburrata di Marlon Brando. Vada avanti Daniele.
Sì, sì, che forse diciamo già il film di orrore ha fatto leva con la mia paura di essere scoperto, quindi per me è stata un'impressione che mi è rimasta veramente nell'immaginario fino ad oggi. Ma ecco, voglio dire, questi film tecnicamente, vedendoli oggi, sembrano come dei B-movies, no? Come anche Guerre Stellari. Però sono film, secondo me, che sono stati caratterizzati da intuizioni pazzesche, cioè intuizioni uniche che derivano da sogni di bambino piuttosto da incubi di quelli che avrà avuto Dario Argento, che sono state riprese successivamente con budget ben più corposi, diciamo, quindi con risultati anche più con effetti speciali. Però
il cinema splatter poi è diventato un genere con effetti del tutto diversi. Lui fu il primo, ma infatti è diventato un cult negli Stati Uniti. C'erano almeno cinema che proiettavano soltanto film di Dario Argento. Sentiamo Giovanni da Torino sulle location.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, io faccio questo intervento, è la prima volta che intervengo in radio, sono un po' emozionato.
Spero che non sia l'ultimo.
Speriamo, speriamo. Vi ringrazio per avermi chiamato. Niente, io ho 52 anni e ricordo Dario Argento quando noi eravamo giovanissimi, quindi in effetti ci faceva paura. Adesso l'ho rivisto da poco, fa un po' meno paura, ma un pochettino, ma fa sempre lo stesso. Sicuramente adesso i film dell'horror sono diversi. O thriller,
lei è torinese, dalla voce?
Io sono torinese, sì, si sente dall'accento.
Sì, diciamo che in parte Profondo Rosso prende delle piazze quasi metafisiche, almeno nella ripresa di Argento di Torino.
Sì, infatti io devo dire che mi ha inorgoglito il film anche quello, perché in quegli anni lì secondo me si pensava a Torino solamente come Fiat, nebbia e città triste, e lì oddio non è che ero proprio allegro questo film, però ha messo in mostra secondo me dei lati di Torino, che poi comunque è la città magica italiana. E quindi...
aggiungerò sul ricordo un altro ricordo, io che si sa, è noto purtroppo che sia perugino, la scena del cimitero, quando appunto Dario Nicolodi va con il musicista a cui lei faceva il filo al funerale ebraico della prima vittima di quella serie, che era una specie di sensitiva, Era nel cimitero di Perugia, l'ho riconosciuto, escono, lei prende questa sua 500 scassata, che era il simbolo, diciamo, era la smart dei tempi, ecco, diciamo, le donne un pochino emancipate, giovani, c'hanno la 500, se avessero avuto la due cavalli o la Diane erano già connotate politicamente, la 500 era la macchinetta, e escono dal cimitero di Perugia, vedi Sansonna quanti ricordi personali nostri emergono da questo film.
È vero, è vero. Ma appunto la piazza metafisica che evocavi tu, Piazza Cellene a Torino, in cui lui ricrea questo bar alla opera, mi riallaccio a una cosa che stavi dicendo prima. Questi germi, frammenti di alta cultura che venivano traslati nel popolare, avevano la loro forza, permanevano nelle retine e nelle menti delle persone, li stimolavano. Questo non era indifferente, questo passaggio anche di icone e di immagini molto seducenti e anche però aperte a una cultura retrospettiva davvero densa, erano stimolo alla curiosità, erano davvero uno stimolo sensoriale alla curiosità. Poi è vero che c'erano delle parti ridicole, o forse in parte ridicole oggi, però la trovata, adesso non faccio il famoso spoiler, ma Profondo Rosso forse l'hanno visto davvero tutti, sì. La scena finale della rivelazione di Clara Calamai nello specchio visivamente è davvero potente, ancora efficace come immagine. Ecco, il gioco,
la prima poppa femminile ignuda della, sì, sì, della cena delle bestie, cioè delle il primo bestie, seno nudo, sì. E lì detto sì, una vecchia cattiva che ammazza coltellate tutti perché non lo so, perché il marito la voleva rimettere in manicomio e lei non ci voleva andare, qualcosa del genere. Ci fermiamo ancora per il traffico, poi riprendiamo con Sansonna.
Melog.
Io mi sento come una cosa. Io sono una cosa. Anzi, tante cose. Tette, cosce, pancia, bocca. Io so tanti pezzi. Tanti pezzi di una cosa. E vivo come se fossi un vaso pieno di buchi. Mi hanno portato via da casa come se porta via una scatola dei pelati. E mo sto qui. Ma se non fossi qui, sarei da un'altra parte. In un altro negozio, in un'altra casa, in un altro quartiere. Oppure, seduta al cinema, come voi altri. Ma sempre mi aprirebbero, come un barattolo dei pelati. Con la priscatola, col cazzo, oppure anche senza, con le dita, e io rido, perché rido, rido perché siete come me, ma fate finta di niente.
Volevo assorbire tutta la puntata su un ricordo più forte che è Profondo Rosso. Questo è il monologo della proprietà non è più un furto, monologo che le costò una censura. Tutti mi aprono anche col cazzo, anche con le dita. Bastava questo. Ma contestualizzatelo nella bella amante di uno schifoso macellaio arricchito che era Ugo Tognazzi, Giuseppe Sansonna. Vediamo di dare un contesto un po' più ampio.
Questo è il film brechtiano di Elio Petri del 73. Questa scena c'è lei che frontale davanti alla macchina da presa, appunto brechtiana, col suo corpo, ripeto, alla 8DX, che fa una sorta di accusa al pubblico di essere in tutto simile a lei, come donna mère, cioè si ritorna al discorso precedente. E il film appunto vede uno strepitoso Flavio Bucci come total, impiegato di banca, che gli vengono le stimmate per le banconote, ossessionato dal denaro, quel denaro è anche lo sterco del diavolo e quindi gli corrode la pelle delle mani, ed è ossessionato dalla figura del macellaio usuraio Ugo Tognazzi, straordinariamente romano qui per l'occasione, che invece accumula filetti Chateaubriand e plusvalore, è una sorta di usuraio legalizzato, ha nella sua macelleria l'uomo, è un animale carnivoro, una sorta di monito scolpito sul marmo, e la donna, la Nicolodi, è il suo oggetto, il suo feticcio. È quello che Flavio Bucci, desideroso, smanioso del suo denaro, vorrebbe togliergli per ricompensare, per ricompattare e ricostruire una società più equa. Di questo parla Petri e usa il corpo e la presenza magnifica, magnetica, sempre con questa risata inquietante, orrorifica della Nicolodi. Ecco, in questo è il contesto.
Allora, Pierluigi, un'altra diciamo, un racconto di conoscenza personale con Dario Nicolodi. Pierluigi.
Sì, ma il ricordo è molto antico, nel senso che Daria nuotava quando era ragazza e eravamo, diciamo, compagni di corsia nella società sportiva in cui si nuotava, e io avevo 14-15 anni.
Era bella?
Ecco, proprio questo. Allora, io devo dire che ieri, leggendo gli articoli su di lei, ho scoperto con sorpresa che era mia coetanea, c'era pochi mesi di differenza.
Sì, 70 anni.
Il mio ricordo da allora era di una donna, di una ragazza più grande, abbastanza irraggiungibile, inavvicinabile, insomma, quindi era molto bella. E noi quindicenni la guardavamo attraverso gli occhialini dal nuoto, scrutando e ammirando, e basta, insomma. Poi io non ho avuto più occasione a Firenze né di incontrarla in diaspora, l'ho vista solo nei film, ma mi ha colpito questa idea che io avevo inconscia, che lei fosse decisamente più grande di me. Io avevo 15
anni. Era la coetanea che già sembrava più grande, che sì, era oggetto di turbamento per gli adolescenti. Mi sembra chiarissimo.
Mi spiace, sono inciampata in quel trenino e l'ho fatto cadere. Si sarà fatto male.
Male?
No! Non lo prende così.
Ma che cosa avevi creduto, Jennifer? Che questo fosse mio figlio? È solo un pupazzo. Sei una ragazzina molto impressionabile. Hai avuto paura?
Ecco, questo è il film in cui viene ammazzata da uno scimpanzé a rasoiate. Ricordo che Alessandro Chiappini ha come sfondo, oggi lo vedete nella nostra versione video, vari ritratti di Dario Nicolodi. Gianmarco Ferronato da Milano ha come sfondo se stesso. Ringrazio anche Gloria Guerrera, che sta in redazione, e assieme a Fabrizio Intonti, che sta a casa sua. Allora, Giuseppe Sanson, riprendiamo il punto. Vedi come però coincidono i ricordi personali, casualmente stanno arrivando, con l'irraggiungibilità, allo stesso tempo però l'essere alla portata delle persone che caratterizzano il personaggio.
Era bellissima e altera, quindi sì, questo doveva comunicare, irradiava anche questo. Qui viene utilizzata da Dario Argento di nuovo in Fenomena, siamo in pieni anni 80, nell'85, e curiosamente è la vicepreside di un collegio femminile, tipico set horror anche pruriginoso, e si chiama Frau Bruckner, che ricorda un po' la Frau Blücher di frankensteiniana memoria, però insomma è di nuovo una figura inquietante, istituzionale, che irradia in un luogo una sorta di magia nera e perturbante. C'è sempre un passato che ha dei risvolti orrorifici, e lei lo incarna, loro.
È il tipico cattivo dei film dell'horror che non muore mai, alla fine è anche sfregiata, distrutta, e tanto ancora era viva e tenta di tagliare la testa alla bambina Fenomena finché lo scimpanzé la prende rasoiate. Secondo me, idea fantastica. Cecilia.
Esatto.
Cecilia.
Sì.
Dai.
Allora, io abito a Sassari, ero al liceo, e il nostro liceo classico è situato in una strada molto stretta, a senso unico. Noi attendevamo di andare a vedere questo film, era anche per l'epoca una novità enorme.
Che era Profondo Rosso, Profondo Rosso.
Che era Profondo Rosso, sì.
Sì.
E cos'è successo? Che dei ragazzi molto spiritosi e odiosi, in quel caso, hanno messo degli altoparlanti su una macchina e lentamente, mentre gli studenti scendevano dalle lezioni, alla fine della lezione, loro camminavano nella strada con questi altoparlanti, nei quali dicevano: l'assassino è la madre di Carlo, l'assassino è la madre di Carlo.
Cioè, hanno fatto lo spoiler sulla Calamai, praticamente.
Cioè, noi studenti distrutti. Distrutti.
Allora, Giuseppe Sanzona, questa attenzione, grazie mille all'ascoltatrice. Dammi un commento finale al senso del tempo, uno spoiler fatto con sistemi analogici per impedire alle ragazze di godere del brivido finale e scoprire chi era l'assassino.
uno spoiler fatto tipo voce dell'arrotino che passa, donne, è arrivato l'arrotino, cioè donne, l'assassino
è arrivato, l'assassino
è arrivato, l'assassino
sempre di coltelli si parla. Grazie Sansonna, spero che questo sia l'inizio della nuova fase di trasmissioni sansonniche, perché diciamo i tempi sono maturi per raccontare il mondo attraverso le profezie del nostro cinema migliore. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e grazie a Daria Nicolodi per essere esistita. Alla prossima.